metafora per questa domenica e la prossima, che come si suol dire si conclude questo anno nella liturgia, poi la prima domenica di dicembre, la prima domenica dell'Avvento, leggiamo e meditiamo il Vangelo di Luca che ha caratterizzato il cammino di quest'anno, di questi mesi trascorsi. Alcuni stavano parlando del Tempio e dicevano che era molto bello per le pietre che lo formavano e per i doni offerti dai fedeli. Allora Gesù disse: verrà un tempo in cui tutto quello che ora vedete sarà distrutto. Non rimarrà una pietra sull'altra. Allora rivolsero a Gesù questa domanda: Maestro, quando accadranno queste cose? E quali saranno i segni per riconoscere che stanno per accadere? Gesù rispose: fate attenzione a non lasciarvi ingannare, perché molti verranno, si presenteranno con il mio nome e diranno: sono io il Messia, oppure vi diranno: il tempo è giunto. Voi però non ascoltateli, non seguiteli. Quando sentirete parlare di guerre, di rivoluzioni, non abbiate paura. Fatti del genere devono accadere prima, ma ciò non significa che subito dopo verrà la fine. Poi Gesù disse loro: un popolo si metterà in guerra contro un altro popolo e un regno contro un altro regno. Ci saranno grandi terremoti, pestilenze, carestie, dappertutto. Si vedranno fenomeni spaventosi e dal cielo verranno segni grandiosi. Però, prima di queste cose, vi prenderanno con violenza, vi perseguiteranno, vi porteranno nelle loro sinagoghe, nelle loro prigioni, vi trascineranno davanti ai loro re, ai loro governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione per dare testimonianza di me. Siate decisi, non preoccupatevi di quello che dovrete dire per difendervi. Sarò io a suggerirvi le parole giuste e vi darò una sapienza tale che tutti i vostri avversari non potranno resistere e tantomeno controbattere. In quel tempo sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici. Alcuni di voi saranno anche uccisi. Voi sarete odiati da tutti per causa mia. Eppure neppure un capello del vostro capo andrà perduto. Se saprete resistere sino alla fine, salverete voi stessi. Parola del Signore. Come dicevo inizialmente, un Vangelo un po' difficile nell'approccio iniziale, così lo avverto anch'io, non è che sia difficile nel caso per voi e per me, no, sarebbe già una posizione inaccettabile, almeno per come sento io questo mio umile servizio in una comunità. Comunque proviamo per come io sento, poi sempre è un modo molto parziale, anche uno filtra attraverso anche le esperienze personali, quello che sente, gli incontri umani. È un Vangelo che parla di situazioni difficili, dolorose, preoccupanti, situazioni che fanno sorgere, incutono paura, e c'è un Vangelo attraversato dall'esigenza della fiducia, della confidenza, dell'affidamento, con una esortazione a essere resistenti nella vita, a resistere. Chissà poi, ecco, nella nostra vita, io dico sempre chissà, nel rispetto di tutti noi che siamo qui, con quello che ci portiamo dentro, se si potesse star qui 3 ore e che ognuno raccontasse rispetto anche a questo Vangelo, qual è la tribolazione che avverte, quali sono le paure che sente, quali sono le situazioni che, di cui avverte maggiore esigenza, quella esigenza di fondo dell'anima per affrontare queste situazioni, io credo che emergerebbe qui da questa assemblea, emergerebbe davvero una ricchezza umana straordinaria per situazioni molto dolorose, per situazioni positive, e le une potrebbero aiutare a dare come speranza, sostegno, incoraggiamento alle altre dentro alla complessità della vita. Io condivido la personale meditazione ponendomi di fronte al testo del Vangelo, mi sono collocato dentro a questo nostro mondo di oggi. E non serve una descrizione di tutto, solo accennando, però sempre, lo diciamo qui, in continuità, non facendo un elenco negativo, ma una indicazione della complessità, cogliendo però dentro sempre, come abbiamo anche espresso nella preghiera, i segni della speranza, i segni positivi di umanità buona, di cui abbiamo indispensabile bisogno. Certo, è indubbio che viviamo un tempo di complessità particolare, è indubbio, lo sentiamo. Qualcuno, diciamo anche stamattina, persone anche più adulte, anziane, che erano presenti all'Eucaristia, potrebbe dire che ha vissuto una situazione simile o anche peggiore nell'immediato dopoguerra, ad esempio. Certo, è vero. Poi ognuno vive il suo tempo e gli pare che il suo tempo presenti difficoltà di maggiore complessità, maggiore densità, ma è altrettanto vero che oggi tutti avvertiamo in questi rapidi cambiamenti avvenuti in questi decenni che siamo dentro una situazione per cui alle volte ci pare che manchino dei riferimenti, che sia una situazione come liquida, come l'ha definita qualcuno, ci manchino dei punti di riferimento che ci creano un'ulteriore difficoltà dentro alla difficoltà. La domanda, una fede può essere di aiuto? Noi alla domanda diciamo però in modo molto sommesso, non presuntuoso, tanto meno dogmatico, tanto meno integralista, diciamo sì, può essere, perché l'abbiamo sperimentato anche umilmente nella nostra vita e perché sentiamo da racconti, da testimonianze di persone fra di noi e che ci sono arrivate anche in questi anni, venendo anche in questo luogo, da tutto il mondo. Testimonianze di resistenze davvero straordinarie in situazioni del tutto proprio difficili, ostili, repressive, violente. Certo, se dovessimo solo per indicazione dire, guardando al futuro, ma dice qui il problema grave del lavoro, si parla di 40% di giovani che non trovano un lavoro, anche in l'altro ieri a Pordenone erano 10.000 persone, per il Friuli è un numero alto, indicativo a dire del dramma di industrie storiche di cui si minaccia, si paventa la chiusura, come dicevamo già domenica, però con l'interrogativo di come quelle industrie sono state aiutate dal nostro paese quando si sono insediate in questi territori, certamente. Certamente c'è un impoverimento di tante persone in questa società, per non dire in tutto il mondo. Se noi pensiamo adesso, oggi, quante persone si mettono, sono in movimento sul mondo, scappando da situazioni disumane, un numero impressionante. Noi ci accorgiamo di chi arriva qui, ma il mondo è in movimento continuo, se uno pensa all'Africa, all'America Latina, all'Asia, in tutto il mondo c'è un movimento di persone. Tutti noi sentiamo come un dolore grande quando avvertiamo la violazione dei diritti, della dignità delle persone, a cominciare dalle donne, dai bambini, tutti, ma bambini e donne in particolare. Tutti noi non vorremmo mai che ci fosse la guerra. Noi vorremmo che le armi fossero trasformate, come dice la profezia di Isaia, 8 secoli prima di Gesù, trasformare le lance in falci, no? Le armi in aratri, cioè in progetti di umanità, non in progetti di distruzione, certamente. Pensiamo alla condizione di alcune persone in particolare dentro alla società, dagli immigrati ai carcerati. Pensiamo alla terra, alla devastazione della terra e ad altre situazioni. Quello che noi avvertiamo oggi, sentendo, incontrando tante persone, l'avverto anch'io, c'è come di fronte a questo, soprattutto di fronte a questa crisi dell'etica, della politica, Si dice, ma allora non c'è niente da fare, ritiriamoci nel nostro piccolo, uno si ritaglia questa sopravvivenza minimo vitale, rinunciando a partecipare, a essere disponibile, a lottare, a tener duro, a essere perseverante. È una tentazione, perché di fronte a tante difficoltà dice, cosa posso fare io? Ho provato, l'incidente è stata minima, pare non valga la pena. No, ecco. In questo ho collocato questo brano del Vangelo, che parte da Gesù che sta fuori del Tempio. Voi sapete che il Tempio di Gerusalemme si dice che era stato costruito in 40 anni con grande impegno, ed era un grande manufatto, era anche una industria, nel senso che era il luogo di culto, era servito anche a unificare le 12 tribù di Israele, era un luogo che era stato molto abbellito, era un'industria anche perché lavoravano centinaia e centinaia di operai per la sua manutenzione, era anche una banca perché la tassazione al Tempio faceva confluire nelle casse del Tempio, era un luogo di culto, il Tempio di Gerusalemme, il luogo della preghiera, era il luogo anche in cui Gesù è entrato quel giorno e ha buttato per aria i tavolini, ha fatto rimbalzare al suolo tutte le monete, dicendo ma nell'atrio dove si stavano vendendo gli animali per i sacrifici, ma c'era tutto un vociare, un commerciare, forse anche un imbrogliare, ha detto cosa avete ridotto la casa del padre mio, una spelonca di ladri, via da qui tutti. No, il Tempio era questo, un luogo significativo, però già con le distinzioni, c'era il cortile delle donne separato, malati, lebrosi, considerati maledetti da Dio, persone che cieche, persone che non camminavano bene, dovevano stare sull'uscio a chiedere l'elemosina, come avviene sempre fuori dalle chiese. Questo era il Tempio di Gerusalemme, però era anche bello, maestoso, e la gente si complimentava con quello che i loro padri o loro stessi avevano contribuito a realizzare. E Gesù dice, voi vi vantate di questo, ma non resterà pietra su pietra. Dice, ma Gesù cos'è? Profeta di cattive sventure? Intuiva Gesù la situazione, tanto che nel 70 dopo i romani hanno distrutto il Tempio di Gerusalemme. Noi sappiamo che questo è stato uno dei motivi dell'accusa di Gesù, che diceva distruggete questo Tempio e io lo edificherò in 3 giorni. No? E dice, ma come? Questo è matto, è un pazzo. Dice così, è stato, abbiamo costruito in tanti anni, lui lo distrugge e poi lo ricostruisce in 3 giorni. È un pazzo questo. Gesù, dice il Vangelo, poi commentando, si riferiva al Tempio del suo corpo, perché dopo che Gesù è passato sulla terra, il Tempio è ogni essere umano, è ogni persona. Il Tempio di Dio è l'uomo, la donna, il bambino. Il Tempio di Dio è l'uomo. E Sant'Ireneo aveva detto quella frase che ricordiamo tante volte, è l'uomo vivente, è aiutarci nella vita. La gloria a Dio non è una solennità liturgica. Rendere gloria a Dio è aiutarci a vivere la vita. E Monsignor Romero specificava è che i poveri possano vivere con dignità. Rendere gloria a Dio significa aiutarci reciprocamente nella vita. Come ha detto Francesco, Papa, ecco, il 21 di marzo, quando ha iniziato il suo servizio, custodirci gli uni gli altri, nei momenti difficili, in quelli sereni, positivi, custodirci. Camminare custodendoci, ripeto perché aveva molto impressionato me quel giorno, non ha detto custodire la Chiesa, non ha detto custodire l'ortodossia, non ha detto custodire i valori non negoziabili, ha detto custodirci, e non genericamente gli affamati, gli assetati, gli ignudi, gli ammalati, i carcerati, i forestieri, custodire le persone. Questo ha detto il Papa Francesco all'inizio del suo servizio, dettando come dettando lui non detta, orientando così una linea di fondo, ecco, custodirci, ecco, custodirci. Ecco, allora il Tempio di Dio è l'uomo, la donna, il bambino, l'anziano vivente, ogni persona, in tutte le condizioni della vita. E poi Gesù parla di difficoltà. Allora uno legge il Vangelo scritto tanti secoli fa, e abbiamo sentito, e guerre, e malattie diffuse, violenze, cataclismi, ma dice il Vangelo sta forse descrivendo quello che è successo ieri, quello che succede oggi, c'è come una coincidenza delle situazioni attuali. Però ecco, il Vangelo, usando questo linguaggio, che dico solo così per notizia, si chiama un linguaggio apocalittico. Apocalisse vuol dire rivelare, rivelazione. La rivelazione avviene in tutte le situazioni della vita, si coglie qualcosa di profondo, quelle difficili e quelle positive. E siamo chiamati a cercare un senso, alle volte difficile da trovare, difficile. E poi dice anche che anche vivere la fede può costare accuse, può costare arresti, torture, anche la morte, e raccomanda di non spaventarsi, perché lui ci starà sempre vicino e ci suggerirà anche le parole che, qualora fossimo nei tribunali interrogati, noi magari spaesati non sapremmo cosa dire. Abbiamo sentito: sarò con voi, vi suggerirò io quello che dovete dire, non abbiate paura, non abbiate paura. Ora, noi non siamo perseguitati. Io ho detto altre volte, anche se dicessimo una frase più forte di quelle che forse alle volte anche in questa chiesa possono essere risuonate, nessuno viene ad arrestarci, a imprigionarci. E in tante parti del mondo è successo e ancora succede, a motivo della fede, a motivo magari di una fede non detta esplicitamente ma vissuta concretamente, quando c'è l'impegno per la comunità, per la giustizia, per la pace, per l'uguaglianza, per i diritti umani e per la salvaguardia dell'ambiente. Quante persone sono state, l'abbiamo ricordato qualche volta, uccise perché hanno cercato di difendere la madre terra e tutti gli esseri viventi. Ricordiamo sempre quella suora di origine degli Stati Uniti, Dorotea, detto in italiano, di cui è venuta qui una consorella una volta a dirci testimonianza profonda, che è stata uccisa nell'Amazzonia perché era con le comunità che difendevano la foresta, è stata uccisa mentre camminava. No? Esempi luminosi, no? Ecco, lì c'è persecuzioni, ci sono state, ci sono. Noi non viviamo questo, però forse viviamo in questa società una persecuzione, diremmo, d'ambiente, psicologica. C'è il pericolo di un grigiore, di un conformismo, di una religione che si accomoda. Adesso con Francesco mi pare su questo si stia cambiando, perché la politica non sente più un vantaggio dal Papa. Questo è molto interessante. Non si sente coperta dal Papa. Quella sedia vuota quel giorno al concerto la dice lunga. Come a dire che il Papa non ha bisogno del potere di questo mondo per essere incoraggiato a essere Papa, e che tanti andavano a situazioni come quel concerto per trarre loro vantaggio dall'essere vicini al Papa, che del Papa, della fede profetica non gli interessava niente. Della religione sì, dell'apparato, della fede profetica niente. E allora la sedia vuota dice che la Chiesa ha un'altra traiettoria, quella del servizio, non quella del potere. Si possono restare vuote le sedie del potere, perché l'altra è la strada, altra è la strada. E a rileggere i segni di questi mesi di Francesco, fra l'altro vi parentesi, i preti della lettera di Natale, considerati in un certo modo, abbiamo deciso proprio quest'anno, c'è stato ieri l'altro, il primo incontro, vedendo la bozza di una lettera, di faremo la lettera sul Papa noi quest'anno, sul Papa, con stupore, diciamo, quei preti sempre considerati un po' sul confine, come loro parlano adesso del Papa, proprio del Papa parliamo quest'anno. La sorpresa di Francesco, parleremo del Papa, cogliendo i punti salienti, commoventi, perché, come ho detto più volte, questa è l'impressione anche degli altri amici, da Don Mario agli altri, mediamente ancora nella Chiesa italiana, vescovi e preti sono imbarazzati dalla presenza del Papa. Questa è la realtà. Imbarazzati, E dicono, ah, ma in continuità, uno legge l'intervista Civiltà Cattolica, continuità, c'è un'apertura incredibile, incredibile, anche nella teologia e poi nella pratica, e poi nel rendere nei gesti quello che le parole dicono. Non dice la Chiesa povera e dei poveri, non abita il palazzo dicendo questo. Ieri è andato l'altro ieri da Napolitano con la utilitaria, ed era il momento di dire no, è la visita del Presidente della Repubblica, adesso andiamo di nuovo con la macchina solenne diplomatica del Vaticano, no, con l'utilitaria. È andato, dice, ma è il Papa, ma il Papa dovrebbe avere un altro prestigio, non andare così. Poi simpatico, voi siete bambini qui, no? Sai che l'altro giorno, no? Un bambino come te era. È partito, il Papa parlava e è andato verso il Papa, no? Per stargli vicino. Mi pare che gli ha tirato un po' la veste, no? Così. Poi il Papa stava parlando, la sua sedia era vuota, bello, come qui siete voi adesso. E il bambino è salito sulla sedia del Papa, no? E si è seduto lì tranquillo e tutto funzionava bene, ugualmente, no? Qualcuno invece che ha un'idea della Chiesa potente dice, ma oh, no, questo è sminuire l'autorità. Ma stanno attorno al Papa, adesso giocano i bambini, si siedono sulla sua sedia, ma questo non sarà mica più la figura del Papa così autorevole, perde autorevolezza, dicendo così. Invece l'acquista, l'autorevolezza, l'acquista. Perché in quello che uno dice e opera che esprime la sua autorevolezza, non autorità, che è diverso, meno autoritarismo, autorevolezza, che è un'altra cosa. Gesù non è mai stato autoritario, però ha espresso un'autorevolezza commovente, che arriva fino a noi oggi e ci parla. Diverso è essere autoritari ed essere autorevoli. Ecco. Allora il Vangelo non intende fare un pronostico sul futuro, no, non è dentro alla logica dell'oroscopo del futuro. Il Vangelo di oggi, attraversato da questo incoraggiamento dentro alle prove della vita e della società e del mondo, a infondere fiducia, speranza e perseveranza, cercando di volgere al bene le situazioni. Se fosse possibile prevenire il male, ma quando poi il male sopraggiunge, di tutti i tipi di male, noi siamo chiamati come a cercare, alle volte con grande fatica e difficoltà, a dare un senso a quello che ci succede. Ecco, cogliendo, come dicevo già, le esperienze positive che possono incoraggiarci, cogliendo i segni dei tempi positivi. Ecco. E anche nei momenti in cui, come dice il Vangelo, ci sentiamo magari abbandonati, anche dagli amici, anche dai familiari, potrebbe essere, dagli amici, che eravamo amici e poi dice, ma può essere reciproche, non parliamo, guardiamo solo agli altri, no? Però anche in situazioni particolarmente tristi dell'animo. E c'è questa frase, che semplice, paradossale, neanche un capello del vostro capo andrà perduto. È come a dire che di una vicinanza del Signore, alle volte può essere anche difficile avvertirla, ma una vicinanza vissuta nell'affidamento a Lui della nostra vita, in tutti i momenti, in tutti i passaggi. Questo io sento che è la radice della fede, non in dimostrazioni. Sì, poi ci può essere anche il momento dell'incontro, dell'approfondimento, del dibattito culturale, certamente, ma è nell'affidamento che viene dal profondo dell'animo, dall'affidamento. E concludo dicendo sulla resistenza. Dice, resistete. Ricordo un'immagine. Tanti anni fa io avevo scritto una lettera per il convegno di settembre, addirittura a Samuel Ruiz, che era uno dei vescovi profetici dell'America Latina, in Chiapas. Non si usava ancora i mezzi tecnologici, diversi anni fa. Allora ho scritto una lettera a mano. Dopo 15-20 giorni lui, per dire l'animo delle persone, lui mi risponde a mano e dice, io non posso venire dal Chiapas, non posso venire perché c'è il sinodo della diocesi del Chiapas, però io mando la mia segretaria Allora, d'accordo, si chiama Alicia Gomez, che poi è stata più volte, no? Qualcuno di voi la conosce. Allora vado all'aeroporto di Ronchi a prenderla, viene dal Chiapas, dico, no? Ah, dico, la riconosco senz'altro, insomma, una viene dal Chiapas, no? Allora vedo che avanza una persona piuttosto bassetta, robusta, di costituzione, e che tiene in mano una valigia di cartone, un cartone, aveva una cartone, con la corda legata. Dico, è lei, no? Mi avvicino. Poi lei con altre persone è stata più volte, ricordo in un momento di riflessione, sempre accompagnato anche da gesti simbolici, anche andavamo a Pozzuolo, nell'auditorium, le candele, i simboli, ha detto i nostri popoli indigeni che tanto hanno provato, subito, sono stati calpestati, tanti anche sono stati uccisi, hanno sempre resistito e dice dalla resistenza viene la vita. Se noi dentro le prove ci lasciamo andare, poi diventa un'involuzione della vita. Se nella prova si ha la forza di resistere, la vita riprende. Dice, la resistenza dà vita. Ma è come resistere? Dove prendere, diciamo, gli ingredienti, gli elementi della forza per resistere? Allora uno dice, continuare a vivere dei grandi ideali, certo, sì, dei grandi ideali. Poi nutrire la spiritualità dell'animo, nel silenzio, nella preghiera, nell'affidamento, certo. Poi ribadire le convinzioni etiche, è giusto così, ma attorno mi pare che si comportano diversamente, no. È giusto così, quello che ha detto anche il Papa con Scalfari nel colloquio. Papa ha detto a Scalfari, anche se uno dice che non è credente, ma è la coscienza sua di fronte al male e al bene, quello è il momento decisivo, la risposta alla propria coscienza. Questo è bene, io lo voglio, io lo perseguo, lo faccio, anche se attorno si pensa e si fa diversamente. E poi la resistenza è aiutata dalle resistenze anche degli altri, resistenza per poter continuare a vivere, a esprimere gesti di umanità buona, contribuire a un'umanità più umana, ecco, per noi, per chi incontriamo, un segno di umanità positivo, ecco, resistere per poter continuare a vivere la nostra vita.